Foscolo incarna una figura di letterato di tipo nuovo, non più il cortigiano al servizio del potere, ma libero intellettuale che partecipa alle novità sociali e politiche. E questo è un riflesso della rivoluzione, anzitutto sociale prima che politica, che si è compiuta nel Settecento. Sul piano politico, Foscolo coltivò ideali repubblicani e giacobini e per essi sopportò la persecuzione e l'esilio dopo la profonda disillusione storica patita per il Trattato di Campo Formio. Sempre lontano dall'amata patria italiana, lo portò l'ostilità nei confronti degli austriaci. Le sue furono dunque scelte ben diverse da quelle dei poeti un tempo protetti dal potere. Cercò inoltre anche di rendersi economicamente indipendente, fu funzionario della Repubblica Veneziana prima che venisse ceduta all'Austria, fu anche ufficiale nell'esercito napoleonico, per poco tempo professore di letteratura all'Università di Pavia ed erano tutte professioni libere, lontane dall'antica subordinazione degli intellettuali alla corte e al principe. Lontane anche dalle attività più comuni per gli intellettuali dell'epoca, l'impiego come precettore oppure la carriera ecclesiastica, che erano le due attività praticate da Parini. In tal modo Foscolo sperimenta la condizione del libero uomo già auspicata da Alfieri. Queste novità che caratterizzano la biografia del poeta si possono misurare anche sul piano letterario. Spicca a questo livello la funzione civile che Foscolo assegnò alla letteratura. Egli tracciò un programma di rinnovamento letterario e civile nel discorso dell'origine dell'ufficio della letteratura che aveva tenuto come prolusione ai corsi universitari di Pavia. In parallelo spicca il suo amore per la patria, sia nel romanzo epistolare Ultime lettere di Jacopo Ortis, sia nel Carme dei Sepolcri, egli cantò con un'intensità prima di lui sconosciuta ai lettori la patria come madre comune e la tradizione nazionale. Perciò si rifiutò sempre di scendere a patti con gli odiati austriaci, che ai suoi occhi incarnavano il volto più retrivo del potere. Solo durante l'esilio londinese assunse una posizione di sfiducia per il riscatto politico dell'Italia e lui morì nel 1827 senza poter vedere il risorgimento. E che Foscolo incarni i tratti di un'età di transizione lo conferma anche l'instabilità della sua vita e del suo carattere. Infatti le costanti nella sua biografia sono due: i frequenti viaggi e gli spostamenti, un po' come aveva fatto il suo amato Alfieri, e a questi si collega il motivo sempre presente nelle sue opere dell'esilio. E le altrettanto numerose relazioni amorose, per cui Foscolo ci appare in sostanza come un individuo irregolare, uno sradicato, incapace di trovare certezze, da qui molti viaggi, molti lavori, le numerose relazioni sentimentali. Ma in fondo questa condizione di emarginazione costituisce un aspetto essenziale del personaggio, anche una ragione del suo fascino. Foscolo è uno scrittore che ama costruirsi una vita piena d'avventura, di slanci eroici e ovviamente di poesia. Una vita che non può essere ricondotta nelle consuetudini borghesi, quindi tutto conforme alle gesta eccezionali dei personaggi della letteratura romantica. Che poi lui rifaticasse a comporre in una sintesi unitaria le diverse tensioni che lo animavano è dimostrato anche dalla compresenza nelle sue opere di due maschere, di due diverse fisionomie. Nel romanzo dell'Ortis l'autore si immedesima nel protagonista, Jacopo, che è un patriota appassionato, innamorato, infelice, già pienamente romantico. Altrove invece assume il volto di Didimo Chierico, che è presentato come il traduttore di Stern, un eccentrico letterato, disincantato osservatore del mondo, con una saggezza ironica. Quindi apparentemente opposte queste figure, ma in realtà sono legate tra loro perché riflettono una stessa esperienza di sconfitta e di delusione. Didimo si può definire, come lui stesso fece, un Ortis più disingannato che rinsavito, o se vogliamo sopravvissuto al suicidio narrato nell'Ortis. Foscolo fu lo scrittore che più compiutamente incarnò i tratti di un'età di transizione tra rivoluzione e restaurazione, razionalismo e culto del sentimento, classicismo e romanticismo. E agli elementi di fondo si aggiungono poi altri motivi più specifici, che sono tutti riferibili al clima culturale preromantico. Sul piano intellettuale Foscolo diviene il poeta della continua oscillazione tra ragione e cuore, e infine la ragione gli offre le verità filosofiche dell'illuminismo, ma il cuore alimenta le illusioni. Foscolo ascolta le due voci, ora si dispera, ora si illude. La mancanza è al centro dei suoi versi, così come l'aspirazione a una perfezione ormai perduta per sempre. E questi sono i motivi che troviamo sia nei sonetti giovanili sia nel romanzo epistolare. Quindi egli appare un autore non tanto preromantico quanto classicista, genuinamente classicista, infatti guarda l'antico come a un mondo ideale di ormai trascorsa perfezione. La serenità dei classici è lo specchio di una segreta armonia universale a cui lui aspira. Lui aspira a un equilibrio di forme che possa placare la sua inquietudine e la disarmonia interiore. D'altra parte, Foscolo sente il fascino dell'antico in quanto una sfera lontana e irraggiungibile a cui tendere con infinita nostalgia. Il suo è perciò un classicismo romantico, così come avviene in diversi altri grandi autori di quell'epoca.